State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. La Cina, utilizzando i dati dello scorso agosto dagli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia e Israele, ha prodotto delle proiezioni per scoprire che conseguenze ci sarebbero potute essere nel suo territorio se avessero adottato i sistemi europei e americani di contenimento del Covid. Ebbene, la prospettiva è quella di avere oltre 600.000 infezioni al giorno. Noi ne parliamo insieme al giornalista da Pechino, Gabriele Battaglia. Buongiorno Gabriele e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, questo rapporto è stato pubblicato in China CDC Weekly ed è del Chinese Center for Disease Control and Prevention. Un lavoro totalmente matematico che però ci dà uno sguardo sulle possibilità e il futuro che avrebbe potuto essere in Cina e quello che è. Raccontaci cosa dice questo report.
I paesi esaminati sono Stati Uniti, UK, Israele, Spagna e Francia, no? I diversi casi, le diverse politiche, e fanno un'ipotesi. Se queste politiche fossero adottate in Cina, di fronte a cosa ci troveremmo? Ok, non si fa semplicemente la matematica con il numero degli abitanti, ma si considerano anche degli altri fattori, e cioè la struttura anagrafica della popolazione. Sapete che la Cina è un paese che invecchia. Il tasso di efficacia dei vaccini, le risorse a disposizione del sistema sanitario e le caratteristiche della variante Delta. Infatti, bisogna dire questo studio è uscito immediatamente prima del manifestarsi della variante Omicron, però non considera per esempio un paio di altri varianti, che sono la maggiore densità della popolazione cinese rispetto a tutti questi paesi, soprattutto nella parte orientale della Cina. Si considera inoltre il tasso di vaccinazione dei cinesi, che è inferiore al momento rispetto a quello di questi paesi qua, mediamente, perché tra prima e seconda dose i cinesi che hanno completato il ciclo vaccinale, e adesso sta già partendo la terza dose, sono però al 55%. Questo perché la Cina non ha mai reso obbligatorio il vaccino, primo, come molti altri paesi, e secondo, i cinesi sono molto cauti nel vaccinarsi, e questo proprio per ragioni storiche e culturali, perché voi vi ricorderete lo scandalo della melamina, del latte in polvere alla melamina, tant'è che ancora comprano e importano il latte dall'estero. Insomma, i cinesi non si fidano troppo del livello del proprio sistema sanitario e di tutto ciò che ha a che fare con la salute.
Gabriele, allora, che cosa ci dicono questi numeri con questi casi e questi modelli presi da paesi europei e nordamericani?
In base alle stime rispetto alle politiche adottate in quei paesi occidentali, si calcola che la Cina dovrebbe convivere con un numero di casi giornalieri compresi tra i 275.000 se adottasse le politiche del Regno Unito e 637.000 se adottasse le politiche degli Stati Uniti d'America. E di questi casi giornalieri, quelli gravi sarebbero compresi tra i 9.000 e i 22.000. Ora, tenete presente che il picco dei casi gravi in Cina, cioè quelli che vanno a intasare le terapie intensive, si raggiunse il 18 febbraio del 2020, a inizio epidemia, e fu di 11.977. Quindi lo studio sostiene che se adottassero politiche più rilassate, come in altri paesi, nel giro di due giorni avrebbero belle che superato il numero di casi gravi che hanno avuto al momento del picco. E quindi lo studio riafferma la necessità di avere tutte quelle politiche di contenimento che loro stanno adottando adesso, cioè politiche che rendono possibile la vita all'interno della Cina abbastanza normalmente, se non nei casi dove si verifica un focolaio, però che mettono, come dire, il filtro all'ingresso, no? La famosa quarantena di 2-3 settimane, la riduzione dei visti d'ingresso, eccetera.
Gabriele, vuoi proprio raccontarci com'è la vita adesso in Cina? Ci raccontavi all'inizio, febbraio è stato il momento del 2020, il momento di picco per quanto riguarda i casi in terapia intensiva, situazione che è andata migliorando mentre quella del resto del mondo andava peggiorando. Eppure ci sono ancora dei paletti molto rigidi, raccontaci.
È strano da dire, perché all'interno della Cina, io sentivo per esempio l'altro giorno che mi dicevano che in Italia, a Milano, nel centro di Milano, hanno riadottato l'obbligo di portare la mascherina per chi va in centro, in maniera così abbastanza vaga e non si capisce qual è il centro, no? In Cina, all'interno, in realtà, tranne dove si verifica un focolaio, che per loro un focolaio è una cosa molto, molto ridotta, sono 3 casi, 4 casi, in realtà la vita è normalissima. Cioè tu entri nei locali, non devi metterti per forza la mascherina, tranne che in alcune. Certo, sei tracciato ovunque, quindi ovunque vai, sia luoghi chiusi, sia spesso all'aperto, come i parchi e così via, devi esibire il tuo green code, poi che chi ci sia all'ingresso te lo guarda o non te lo guarda è tutto un altro discorso, però insomma è così. E poi c'è questa situazione per cui se tu parti e vai da qualche altra parte della Cina, non sai se e quando torni. Cioè, io adesso dovrei uscire da Pechino, dovrei andare a Shanghai, a Hangzhou, però sono 2 o 3 settimane che ci pensiamo, perché dici che se vai a Shanghai e durante quel periodo a Shanghai si verifica un mini focolaio, a quel punto non puoi più rientrare a Pechino. Cioè, ti fanno stare 2 settimane o 3 in albergo a Shanghai prima di poter tornare a Pechino. E quindi questo, in qualche modo, blocca, frena tutta quella fascia della popolazione cinese che ormai si era abituata a viaggiare, non solo all'estero, ma anche all'interno della Cina. Questo può avere un impatto sull'economia, sicuramente, però soprattutto crea una sorta di divisione dal punto di vista delle classi sociali. Nel senso, un amico cinese mi raccontava l'altro giorno, lui abbastanza cosmopolita, così, ha viaggiato all'estero, e dice: io non ne posso più, io voglio andare, voglio venire in Europa, voglio fare dei viaggi, eccetera. Però d'altra parte mi racconta anche, però per mia mamma, okay, che veniva dalla working class del pechinese, e per mia zia e per i miei parenti, così, loro sono contentissimi, cioè loro sono lì in pensione, vanno ogni giorno a giocare a mahjong, a giocare a carte e a farsi le loro mangiate, si sentono nel paese più sicuro del mondo, perché poi vedono i numeri fuori dalla Cina e dicono: cavolo, qui stiamo veramente bene. E non gliene frega assolutamente niente, capisci qual è il concetto? E finora la politica cinese privilegia questa fascia qui della popolazione, rassicura più che dare invece la libertà individuale di continuare a fare quello che uno faceva prima.
In termini temporali, quando le cose potrebbero cambiare? È entrato perlomeno questo tema nei discorsi?
Il dibattito è quasi quotidiano, ci sono scuole di pensiero, però non si possono fare ipotesi al momento, e questa è un po' la tragedia anche per tutti noi che viviamo tra mondi diversi, no? Tra continenti diversi, cioè che non puoi fare previsioni a lungo termine. E sicuramente adesso l'avvento della nuova variante, della variante Omicron, non renderà, diciamo così, più rapido l'apertura della Cina. Prima si diceva faranno ancora per tutto il 2021, poi si dice faranno fin dopo le Olimpiadi di Pechino 2000, le Olimpiadi invernali, no? Quelle di febbraio 2022. Poi adesso si comincia a dire sarà per tutto il 2022, perché c'è il congresso del Partito Comunista importantissimo a fine autunno 2022, fino a quel momento lì non deve succedere nulla di grave. E poi adesso arriva la nuova variante Omicron, e quindi chissà. Le 2 scuole di pensiero fondamentali sono quelle rappresentate da vecchio guru epidemiologo Zhong Nanshan, che è quello che si era guadagnato le medaglie con la lotta alla SARS a inizio anni 2000, che è proprio il fautore della politica dei casi zero cinese, no? Quello che dice no, continuiamo con i lockdown a intermittenza a seconda dove si verificano i focolai, eccetera, eccetera. E invece dall'altra parte questo medico che è emerso durante questa epidemia, Wang Zhenghong, che è un medico di Shanghai di prima linea, che conosce la gente, insomma, che lavora così, che da tempo sosteneva il fatto che la Cina non potesse andare avanti ancora a lungo così. Ma decisamente in questo momento predomina la tesi, la versione del vecchio Zhong Nanshan. Quindi io non lo vedo arrivare a brevissimo tempo l'apertura. Guarda, adesso, che era anche questo interessante, volevano aprire tra la Cina e Hong Kong, ok? Volevano aprire quel confine che c'è tra la Cina e Hong Kong, proprio per favorire il business, e limitatamente alla provincia che confina con Hong Kong, cioè la provincia del Guangdong. quindi la possibilità ai frontalieri, per così dire, di andare e venire tra Hong Kong e questa zona qua. Era tutto previsto per dicembre. L'altro giorno a Hong Kong hanno registrato un caso Omicron della nuova variante. Boh, io non ho ancora sentito nulla, però non ho più sentito parlare di questa apertura prevista per dicembre del confine tra Hong Kong e la Cina. Vediamo, aspettiamo e vediamo. Però le notizie sono veramente day by day.
Gabriele, allora un'ultima domanda prima di salutarci. Com'è la valutazione che viene data in questo momento dalle autorità di Pechino verso questa variante Omicron?
Sulla variante Omicron si sono espressi per la prima volta proprio ieri. No, hanno aspettato 2-3 giorni, hanno visto come andava un po' in giro per il mondo e in sostanza hanno detto: guardate, non cambia nulla, monitoriamo la situazione e continuiamo con la politica dei casi zero. In base a quello studio che è uscito, che di cui abbiamo parlato prima, hanno visto già che con la variante Delta sarebbe stata abbastanza insostenibile la gestione di apertura. Adesso l'irruzione di Omicron rende probabile, secondo me, che le politiche draconiane continuino a tempo indeterminato. Il medico a cui facevo riferimento prima, Zhang Wenhong, no, quello più per l'apertura, ha dichiarato ieri che ci vorranno un paio di settimane per comprendere la pericolosità della nuova variante. Sulla variante Omicron c'è poi una curiosità, se vogliamo metterla a conclusione. Voi sapete che ci sono tutte queste lettere greche con cui vengono chiamate le varianti, no? E in base all'ordine alfabetico, la nuova variante avrebbe dovuto chiamarsi o nu o si. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di saltare queste due lettere e di chiamarla Omicron, perché nu sarebbe stata confusa con new, loro hanno detto, e perché poi sì, e invece hanno detto un nome comune, e ovviamente il riferimento è a Xi Jinping, cioè chiamare la variante, la nuova variante di Covid col nome di Xi Jinping pareva poco elegante a quelli dell'OMS, e questo chiaramente ha scatenato tante battute in giro per il mondo tra chi invece diceva: ecco, vedete, il virus che viene dalla Cina, invece sarebbe stato molto azzeccato chiamarlo virus sì. Però questo chiaramente sono battute che non circolano in Cina, perché guai.
Gabriele Battaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie, grazie a voi, grazie Carlo, a tutti.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.